Reflex Sport, storie di sport, un programma a cura di Stefano Steve Bertini, in onda il sabato a mezzogiorno e in replica la domenica alle 14 e il martedì alle 10.30, solo su Radio Incontri.
Stefano Steve Bertini ai microfoni di Radio Incontri, FM 88.4 e 92.8. E in podcast www.radioincontri.org. In molte puntate che avete ascoltato avrete avuto modo di sentire molte volte storie riguardanti il calcio. E anche oggi, per questa penultima o forse anche ultima puntata, vi parlerò di questo affascinante sport. Ma oggi ve ne parlerò nella sua versione femminile e in particolare vi parlerò di una calciatrice che ha fatto la storia di questo sport. Adesso però vi mando la prima canzone di oggi. A voi ancora Giuni Lusso come la settimana scorsa con Un'estate al mare.
Per le strade mercenarie del sesso che procurano fantastiche illusioni, senti la mia pelle come vellutata, ti farà cadere in tentazioni. Per regalo voglio un harmonizer con quel trucco che mi sdoppia la voce. Quest'estate ce ne andremo al mare per le vacanze. Un'estate al mare, voglia di remare, fare bagni al largo per vedere da lontano gli ombrelloni, oni, oni. Un'estate al mare, stile balneare, con il salvagente fermo che ci saluta. Senti questa pelle come profumata, mi ricorda l'olio di Tahiti. Nelle sere quando c'era freddo si bruciavano le gomme di automobili. Quest'estate voglio divertirmi per le vacanze.
È stata definita da Michael Wilbon, cronista del Washington Post, la miglior atleta degli ultimi 15 anni. E non importa che in America il calcio sia considerato uno sport di serie B, Marielle Margaret Hamm, attaccante della nazionale statunitense, è riuscita dove ha fallito persino un mondiale. 17 anni di fila nel team Stars and Stripes, con 158 gol segnati in 275 partite. Una carriera sempre in ascesa, con 3 titoli olimpici vinti, 2 ori e un argento, e numerosi successi riscossi nei campionati mondiali. Mia, questo il suo abbreviativo, ha dato una storia e una dignità al pallone anche in un paese dove ben sappiamo che gli interessi sportivi sono ben altri. Nata in Alabama, con un piede parzialmente deforme e costretta ad indossare scarpe correttive per i primi passi, la piccola Hamm non faceva immaginare un futuro d'atleta. Il problema però con il tempo si risolse e la ragazzina poté scorrazzare in tutta libertà. Al principio i genitori di Mia non avevano considerato seriamente la passione della figlia per il calcio, limitandosi a recuperarla quando si intrufolava nelle partite giocate da altri ai giardini pubblici. Ma rachelle infantili qui dar poco conto, specie quando si aveva a che fare con una bambina vivace che di stare seduta composta per il picnic di famiglia non voleva proprio saperne. Fu l'Italia a confermare la vocazione di Mia, Il padre Bill, militare dell'aeronautica, venne trasferito a Firenze quando la futura campionessa aveva un anno. Bill, già tifoso della Fiorentina, trovò nelle attività di arbitro e allenatore lo svago ideale dal lavoro e trasmise lo stesso entusiasmo ai cinque figlioletti, in particolare al maggiore, Garrett. Mia, legatissima al fratello, non esitò a sfidarlo in gare sportive e Bill, considerando le difficoltà di integrazione della figlia dovute ai continui trasferimenti, decise di iscriverla a un corso di calcio per darle l'opportunità di fare nuove amicizie. Rientrata negli Stati Uniti, Mia continuò a dedicarsi al pallone in una squadra femminile texana, fino all'incontro con l'allenatore della nazionale Anson Dorans. Nel 1987 Mia divenne a 15 anni la più giovane giocatrice ad aver mai indossato la maglia della rappresentativa a stelle e strisce. Nel 1991 le stelline americane conquistarono la Coppa del Mondo. Mia e le sue compagne cominciarono a essere motivo d'orgoglio per il loro paese, una squadra di intrepide eroine di cui seguire le gesta e invocare i trionfi. Ai mondiali del 1995 le americane arrivarono fino al terzo posto, con la Ham eletta miglior giocatrice. La sua capacità di adattarsi a qualunque tattica di gioco la rendeva unica, in grado sia di partecipare alla manovra d'attacco sia di finalizzarla. A suon di successi, le ragazze arrivarono all'Olimpiade di Atlanta. Nonostante tra le novità sportive ci fossero anche la mountain bike e il beach volley, l'America si stava innamorando di queste giocatrici di calcio, le ragazze in pantaloncini impegnate per la prima volta nella competizione olimpica. Costretta a saltare una partita a causa di una distorsione alla caviglia, Mia si rimise in tempo per affrontare la finale contro la Cina che si svolse ad Athens, nello stadio della Georgia University. La sua presenza si rivelò fondamentale nella fase decisiva della partita. Un tiro di Mia, che minacciava di andare verso l'esterno del campo, venne intercettato dalla compagna Shannon McMillan, che gettò la palla dritta in rete, segnando il gol della vittoria per 2-1 sul colosso asiatico. Durante la cerimonia di premiazione, le americane ricevettero gli applausi scroscianti dei 76.000 spettatori, entusiasmando anche i 18 milioni appostati di fronte alle televisioni. Un consenso di pubblico unico che condusse la squadra alla ribalta. La gente cominciò a fermare le ragazze per strada, le indicava e pronunciava i loro nomi come se fossero amiche di vecchia data. Mia e le sue compagne erano diventate l'idolo di milioni di ragazze americane. 3 anni dopo, la seconda vittoria sulla Cina ai mondiali, seguita da un numero record di addirittura 80.000 persone. Gli sponsor iniziarono a rivaleggiare per aggiudicarsi le calciatrici. Grandi marchi come la Nike e la Mattel puntarono sull'immagine vincente delle calciatrici a Stars and Stripes. Mia, a 28 anni, raggiunse l'apice della fama, contesa da multinazionali e colossi televisivi che vedevano in lei, una ragazza comunque semplice ed introversa, il prodotto pubblicitario dell'anno. La chiamavano Jordan, proprio come Michael, perché Mia rappresentava l'emblema dell'idolo americano al femminile. Grazie alla popolarità delle ragazze, nel 2001 nacque la Women's United Soccer Association, l'unione di 8 squadre delle principali città americane. Il calcio femminile iniziò a prendere piede nel contesto nazionale, dando vita ad un vero e proprio campionato. Adesso però, prima di proseguire, ascoltiamoci la seconda canzone. Il tema di oggi è il mare. E quindi adesso ascoltiamoci Roberto Vecchioni con Alessandro e il mare.
Il tramonto era pieno di soldati, ubriachi di futuro. Fra i dadi, le bestemmie e il sogno di un letto più sicuro. Ma quando lui usciva dalla tenda non lo osavano nemmeno guardare. Sapevano che c'era la sua ombra sola davanti al mare. Poi l'alba era tutta un fumo di cavalli, gridi e risate nuove. Dove si va passato il Gange, il generale parla, dici solo dove. E lui usciva dalla tenda bello come la mattina il sole. Come in una lontana leggenda perduta chissà dove. E tornava Bambi, e tornava Bambi, quando stava da solo a giocare nei viali di un immenso giardino. La fontana coi pesci dai riflessi d'argento che poteva soltanto guardare mai buttarcisi dentro. No. non un capello fuori posto, mentre entrava a cavallo nel mare. E il cuore gli batteva addosso, come una donna che si va a sposare. E tutti lo seguirono cantando, senza nemmeno sospettare. E gli andarono dietro contenti di dover annegare. E tornava Bambi, e tornava Bambi, quando stava da solo a giocare nei viali di un immenso giardino, la fontana coi pesci dai riflessi d'argento, che poteva soltanto guardarla, mai buttarcisi dentro. E mentre si voltava indietro, non aveva niente da vedere. E mentre si guardava avanti, niente da voler sapere. Ma il tempo di tutta una vita non valeva quel solo momento. Alessandro così grande fuori, così piccolo dentro. Alessandro così grande fuori, così piccolo dentro.
Ma non tutto poteva essere rose e fiori, e all'ascesa sportiva fece da contraltare un'infelice vita personale. La scomparsa dell'amatissimo fratello Garrett, morto poco dopo il successo di Atlanta in seguito ad una grave malattia del sangue, gettò un fascio buio sui trionfi di Mia, che ai suoi occhi persero ogni valore. Dopo questa tragedia, la calciatrice ripeterà più volte questa frase: «Ridarei indietro tutta la mia fama e ricchezza se servisse a riportare Garrett ancora fra noi». Eppure, il dolore della perdita scatenò in lei una nuova forza. La campionessa dedicò i suoi gol al fratello e diede vita alla Mia Am Foundation, un'associazione che si poneva due obiettivi fondamentali: dare sostegno alla ricerca sui disturbi legati al trapianto di midollo osseo e la tutela dei pazienti che subivano questo processo, mentre il secondo era legato ad un'altra causa che aveva investito gran parte dell'energia di Mia, e cioè lo sviluppo di programmi ed iniziative volti a promuovere lo sport femminile, un settore purtroppo ancora troppo spesso vittima di pregiudizi e discriminazioni. La Women's United Soccer Association non ebbe però vita facile. Dopo soli 3 anni dalla sua nascita fu costretta a chiudere i battenti, perché contava un deficit di oltre 20 milioni di dollari. Gli stadi erano semivuoti e gli sponsor iniziarono a batterne ritirata. La reazione di Mia non si fece attendere. Quando sento di sponsorizzazioni da 30 milioni di dollari per le scarpette di un giocatore di basket, mi viene voglia di mandare tutto all'aria. Ci trattano ancora da atlete di Serie B. Il calcio era diventato una forma di emancipazione per le donne americane, a cui erano già stati preclusi baseball e hockey. Con la chiusura della Lega Femminile si infrangeva il sogno di milioni di bambine e adolescenti. Mia reagì a questa catastrofe con tutti i mezzi a sua disposizione, stabilendo un taglio di stipendio sostanzioso per lei e per le sue compagne di squadra, sacrificio che agli atleti maschi, autentici divi dello sport, non era mai stato chiesto. La tenacia della Ham non venne meno e, nonostante il dramma di dover assistere alla sua carriera stroncata, lei tenne sempre viva la sua passione per lo sport, l'unica risorsa in grado di gratificarla nel periodo di crisi. Alle Olimpiadi di Atene del 2004, la squadra conquistò un'altra impareggiabile vittoria e Mia venne scelta per portare la bandiera a stelle e strisce nella cerimonia di chiusura dei giochi. Le aspettò così il giro di campo definitivo, da vincente, tenendo alto il simbolo del suo paese, quella stessa America da cui era stata però così poco sostenuta. A 32 anni Mia Hamm si ritirò dalle competizioni, appendendo le scarpette al chiodo senza rimpianti. Ora si dedica alle attività della sua associazione e alle sue gemelline, Eva Caroline e Grace Isabella, avute dal marito Noman Garcia Parra, leader dei Red Sox. Con loro Mia torna alla ragazzina irrequieta con la coda di cavallo che scalpitava durante i picnic, lei che anche nei giorni di gloria, esultando per un gol, mostrava una maglia con questa scritta. Da qualche parte, dietro l'atleta che sei diventata e le ore di pratica e gli allenatori che ti hanno motivata, c'è una bambina innamorata del gioco che non si guarda mai indietro. Gioca per lei. Ultima canzone di oggi. Il tema ovviamente è sempre il mare. A voi Vasco Rossi con Voglio andare al mare.
Voglio andare al mare. Quest'estate voglio proprio andare al mare. che vedere le donne bianche diventare nere, nude, le tette nude. Le voglio toccare, quest'estate voglio proprio esagerare. Le tocco tutte quante. Che ci si diverte. Mi voglio sfogare, quest'estate voglio fare indigestione di donne e di sole. Di donne e di sole. Di donne da sole.
Fine anche di questa puntata di Reflex Sport. Il vostro Stefano Steve Bertini vi dà appuntamento molto probabilmente alla prossima settimana per l'ultima puntata di questa stagione di Reflex Sport. Nel frattempo il vostro Stefano Steve Bertini vi augura uno splendido weekend, che per una volta forse si preannuncia appena appena decente. E quindi Steve vi augura buon fine settimana e vi dà appuntamento quasi sicuramente alla prossima settimana per l'ultima puntata di Reflex Sport. Ciao a tutti da Steve.
Reflex Sport, storie di sport, un programma a cura di Stefano Steve Bertini. In onda il sabato a mezzogiorno e in replica la domenica alle 14 e il martedì alle 10:30. Solo su Radio Incontri.